Io vorrei dare qualche, diciamo così, linea di lettura, qualche indicazione chiave per accostare le donne della Bibbia, soprattutto per quanto riguarda le donne del Primo Testamento, della tradizione ebraica. Ma la stessa cosa si potrebbe dire tranquillamente anche per le donne dei Vangeli e della tradizione cristiana che sono assolutamente in continuità con le loro sorelle ebree. E direi anche che il processo redazionale degli scritti cristiani non è molto diverso per alcuni aspetti dal processo redazionale del Primo Testamento, se non per il fatto che è avvenuto in tempi molto più brevi. Se da una parte il ruolo delle donne nelle narrazioni bibliche è un ruolo importante, è un ruolo decisamente da protagoniste, per poterlo apprezzare, per poterlo rilevare nella sua pienezza, dobbiamo fare un grosso lavoro ermeneutico. Non perché, diciamo, vogliamo a tutti i costi, come ricordava la dottoressa Tiveron poco fa, vogliamo essere a tutti i costi femministe, ma perché la Bibbia è nata in un contesto socio-culturale decisamente diverso dal nostro. Ora, sarebbe indebito paragonare dal punto di vista dell'attenzione al femminile i tempi biblici e i nostri, perché sono tempi completamente diversi. È però fondamentale tenere presente che la società in cui queste donne vivono e soprattutto i redattori che le raccontano hanno una visione dei rapporti sociali e del ruolo della donna che non è assolutamente il nostro di oggi. Quindi è importante tenere presente questa diversità, non per giudicarla in bene o in male, ma semplicemente per capire che la Bibbia è un testo da interpretare, e questo vale per tutta la Bibbia in generale, ma in particolare se vogliamo andare a cercare il femminile e il valore del femminile all'interno delle narrazioni. Ora c'è innanzitutto anche un altro dato da tenere presente. La Bibbia racconta episodi, racconta storie ambientate in un'antichità molto lontana. Tenete presente che i cicli patriarcali sono collocabili come ambientazione attorno al 1850 prima dell'era cristiana. Quindi possiamo dire più di 4.000 anni fa, ma vengono scritti, vengono redatti con gli occhi di chi vive almeno 1.000 anni dopo. Le narrazioni bibliche più antiche le possiamo collocare attorno alla monarchia, attorno in particolare le più antiche, la monarchia del re Davide, vuol dire 1.000 prima dell'era cristiana. Quindi, oltretutto, c'è anche uno scarto temporale importante tra i racconti, gli eventi raccontati e la loro redazione. All'interno c'è tutta una tradizione orale che nel trasmettere queste storie le ha progressivamente arricchite, le ha rilette, le ha riconsiderate alla luce di nuovi eventi. Quindi nel testo biblico di fatto si stratificano epoche, livelli narrativi, punti di vista che appartengono a ere diverse. Quello che la tradizione ci consegna è quindi un testo molto composito e molto articolato. Ma dal punto di vista ebraico, la Bibbia è solo il 50% della rivelazione. In senso ancora più preciso, la Torah, i cinque libri di Mosè, perché nel mondo ebraico il canone biblico è suddiviso in tre grandi parti: la Torah, il Pentateuco, i libri profetici, che comprendono anche quelli che alcuni canoni cristiani considerano storici, come Giosuè, come il libro dei Giudici, come i libri dei re, e poi gli scritti sapienziali. Ora, la rivelazione in senso stretto sta nella Torah. I profeti e gli scritti sono uno sviluppo di quanto già la Torah racconta, che ha l'obiettivo di mettere in luce tutti quei punti di vista, tutti quei messaggi che sono talmente densi di significato per cui hanno bisogno di essere compresi e svelati nel tempo. Quindi c'è una lettura dal punto di vista ebraico un po' diversa dall'approccio cristiano. Anche qui non avrebbe senso dire cosa è meglio e cosa è peggio, ma è importante capire la differenza. Su questa premessa, dal punto di vista ebraico, nella Torah c'è soltanto il 50% della rivelazione divina, perché secondo la tradizione, Dio al Sinai avrebbe dato un insegnamento scritto, confluito poi nei libri di Mosè, e accanto a questo avrebbe dato un elemento dinamico, un insegnamento orale, con lo scopo di interpretare nel tempo il dato scritto. Quindi, se la Bibbia è la rivelazione in senso ormai fissato, definito, la cosiddetta Torah orale, la tradizione, è il suo elemento dinamico, che la ricomprende nel tempo e che comunque viene ricondotto come origine al Sinai. C'è un bellissimo commento rabbinico sulla profezia che spiega che anche ciò che un discepolo spiega di fronte al suo maestro, quindi all'interno di una tradizione, anche questo viene dal Sinai. Per questo, nella breve presentazione che avevo allegato al titolo, ho ritenuto importante specificare che, per comprendere la grandezza delle vicende delle donne nella Bibbia, non possiamo guardare solo al dato scritto, ma dobbiamo andare a vedere anche il loro commento rabbinico, perché spesso, molto spesso, completa il dato scritto e mette in luce alcuni elementi che il testo scritto non dice o dice poco. Quindi, dal punto di vista ebraico, la Bibbia e il commento rabbinico, spesso conosciuto come Midrash, sono due elementi in dialogo della stessa rivelazione. Per questo io oggi farò riferimento a entrambi. Premesso tutto questo, non dimentichiamo però che il contesto in cui tutta questa letteratura considerata sacra, considerata ispirata, è stato redatto, si è fissato, è un contesto dove i redattori sono stati per lo più uomini e quindi è evidente che il punto di vista di chi ha raccontato e fissato questi racconti è prevalentemente maschile. La psicologia oggi studia molto questo fenomeno. La stessa storia raccontata da una donna e raccontata da un uomo viene narrata con particolari diversi, approfondendo punti di vista diversi, elementi diversi, perché la percezione maschile è diversa dalla percezione femminile. Per cui è interessante andare a cercare il più possibile tutti quegli elementi che possono aiutarci a dar voce a quell'aspetto femminile che è presente, ma che in qualche modo è stato un po' nascosto, velato da una visione principalmente maschile. Ora, per fare questo, io volevo proporvi qualche esempio, tenendo conto di quelle donne della Bibbia di cui già sentirete parlare da parte delle mie colleghe. Mi permetto solo di fare un brevissimo accenno alle matriarche di cui so che poi parlerà la collega e amica Simonelli, perché mi serve proprio per mostrarvi la differenza tra il testo biblico e i commenti rabbinici. Sicuramente Cristina Simonelli vi presenterà le matriarche come donne molto intraprendenti, ma solitamente questa intraprendenza è raccontata nel testo biblico più coi fatti che con le parole. Le donne, le mogli dei patriarchi non parlano molto nel testo biblico, rispetto ai mariti parlano molto poco. Sara in particolare non parla quasi mai, parla poco e inizia a parlare molto tardi nel racconto. Sembra quasi che siano donne più di azione che di parole. In realtà i commenti rabbinici raccontano l'opposto. I commenti rabbinici riportano molti dialoghi tra i patriarchi e le loro mogli, spesso dialoghi sollecitati dalle mogli, che sono di fatto uno sviluppo di quegli input che già il testo biblico ci fornisce. C'è quindi un tentativo da parte della tradizione dei maestri che interpretano questo testo nel tempo di riequilibrare un po' quelle mancanze in senso buono del testo biblico che sono dovute a una redazione che probabilmente ha dovuto fare delle scelte. In particolare, volevo riportarvi un breve commento rabbinico legato al momento in cui Sara, dopo aver offerto la sua ancella Agar ad Abramo per poter avere un figlio, un discendente, nascerà infatti Ismaele. Nel momento in cui si celebrerà poi la festa per l'effettivo figlio suo, cioè Isacco, che sarà il vero figlio della promessa, che cosa fa? La narrazione biblica dice che a un certo punto non è contenta di come suo figlio Isacco e il figlio che l'Agar avuto con Abramo, Ismaele hanno solidarizzato e decide di mandare via l'ancella assieme al figlio. Ora, qui dietro a questo racconto c'è chiaramente un contesto socio-culturale che può indurre a pensare a problemi ereditari, a problemi socio-economici di vario tipo. Ma di questi ve ne parlerà sicuramente Cristina Simonelli. Quello che a me interessa è riportarvi il commento dei rabbini riguardo a questo particolare. Sara, in una delle poche volte in cui parla nel testo, chiede ad Abramo di cacciare sia l'ancella che suo figlio Ismaele. Abramo è molto dispiaciuto, ma Dio, letteralmente nel testo biblico, siamo al capitolo 21 di Genesi e al versetto 12, Dio dice ad Abramo: ascolta la sua voce, cioè ascolta la voce di Sara. I commenti rabbinici su questo breve inciso, Abramo deve ascoltare la voce di Sara per ordine di Dio, sviluppano tutta una tradizione narrativa di tipo profetico, dicendo che se da una parte anche Abramo è profeta, dall'altra Sara non solo è profeta quanto lui, ma lo supera in capacità profetica stessa. Cioè il commento rabbinico dice la profezia di Sara era superiore a quella di Abramo e per questo Dio avrebbe detto ad Abramo: ascolta la sua voce. Da un punto di vista storico-critico si potrebbero fare rilievi di vario genere, ma nell'orizzonte rabbinico, che non si preoccupa tanto della stratificazione storico-letteraria dei testi, ma li legge nel loro insieme, qui si coglie in maniera forte una linea profetica al femminile che mette Sara al centro come prima donna, grande donna profeta della storia. E dal punto di vista dell'ebraismo, la profezia è legata non solo al dono dello Spirito Santo di Dio, Spirito Santo, attenzione, non in senso trinitario cristiano, Spirito Santo in quanto Spirito di Dio che attraverso l'uomo agisce nella storia. Ecco, ora la profezia dal punto di vista ebraico è legata sia all'apertura allo Spirito che alla capacità di compiere il bene. Secondo i maestri, Sara è sia modello di profezia che di vita santa. E questo è confermato da un altro commento rabbinico molto interessante che racconta come Isacco capisce che Rebecca, che il servo del padre è andato a cercare nella terra dei padri, quindi a Padan Aram, com'è che Isacco capisce che Rebecca è degna di diventare una matriarca? Vi leggo brevissimamente il commento. Sono una serie di esempi dove si mettono a confronto l'agire di Sara e l'agire di Rebecca. Naturalmente i maestri ne parlano in maniera anacronistica, fanno compiere a Sara e a Rebecca precetti che la tradizione ebraica imparerà a osservare e fisserà molto più tardi. Ma i maestri nella rivelazione non c'è prima e non c'è dopo, c'è una sorta di contiguità che trasporta il testo fuori dal tempo e fuori dallo spazio. E quindi i maestri dicono che Isacco portò Rebecca nella tenda di Sara sua madre. Ma perché la portò? Perché quando Sara era viva, una nuvola, segno della presenza divina, era legata all'ingresso della tenda. Ma quando Sara morì, questa nuvola cessò, se ne andò via, come dire, morta Sara, anche la presenza divina legata alla sua dimensione profetica se ne va. Ma quando torna Rebecca, quando arriva Rebecca, ecco che ritorna anche la nuvola, segno della presenza di Dio. E poi fanno un altro esempio: mentre Sara era in vita, la tenda di Abramo era aperta a tutti, ai poveri, ai viandanti. C'era sempre qualcosa per chiunque passava. E vi ricordo che questo attributo solitamente è legato ad Abramo, si dice che Abramo era un campione di ospitalità. I maestri dicono che Sara forse lo era anche di più, tant'è che alla sua morte sembra quasi che le porte, l'apertura della tenda di Abramo e Sara si fosse chiusa. Arriva Rebecca e si apre di nuovo, c'è di nuovo abbondanza per tutti. E poi, ecco, l'anacronismo si racconta che Sara osservava il sabato, preparava il pane del sabato e accendeva le luci del sabato in maniera assolutamente aderente alla tradizione. Morta lei, tutto questo finisce, ma quando Rebecca arriva, ricomincia. E allora il testo conclude: a questo punto Isacco capì che Rebecca era colei che poteva succedere degnamente alla prima matriarca, a Sara, e la portò nella tenda di sua madre. Tra l'altro, il gesto di portare nella tenda e conoscere indica un legame matrimoniale, indica intimità, ciò che permette una discendenza. Ora, la discendenza è possibile se la nuova matriarca ha le stesse caratteristiche della prima. E di paragone in paragone, tutto ciò verrà poi ripreso per tutte e quattro le matriarche, perché, come sapete, Giacobbe ebbe due mogli, Lea e Rachele. Ora, quello che i maestri fanno è mettere in luce, fissare tutto quel patrimonio di comprensione che era rimasto nell'oralità, che aveva da secoli accompagnato la redazione del testo scritto. I maestri mostrano quindi un aspetto della rivelazione biblica che era rimasto nell'oralità e che aveva bisogno in qualche modo di fissarsi. Fate conto che se la redazione biblica si conclude poco dopo l'esilio di Babilonia, i commenti rabbinici cominciano a essere scritti non prima del terzo, quarto secolo già dell'era attuale, dell'era cristiana, per cui lo scarto tra eventi raccontati e redazione scritta è ancora più ampio rispetto a quello biblico. Ma questo tema della profezia si
Questo volevo
sviluppa
togliere.
in maniera particolare nella figura di Miriam, che nel grande cantico dopo il passaggio del mare viene presentata come profetessa sorella di Aronne. Ora, secondo molte interpretazioni, è la stessa Miriam che probabilmente ha avvisato la madre quando Noè è stato salvato dalle acque. Ma su questo il testo lo lascia solo intuire. Parla di Miriam come profetessa e come donna di stirpe sacerdotale esplicitamente in Esodo 15. E qui, riguardo lei, abbiamo, in questo testo che adesso vediamo insieme, abbiamo un chiaro esempio di processo redazionale che a un certo punto ha preferito far prevalere Mosè su di lei e nello stesso tempo abbiamo tutti gli elementi per cogliere la grandezza di questa donna che non solo viene trattata come una profetessa, ma addirittura guida la liturgia. Quindi vado subito a condividervi il capitolo 15 dell'Esodo. E se andiamo a vedere dove si parla di Miriam, dobbiamo andare alla fine. Questo è un grande cantico che celebra il passaggio del Mar Rosso. Alla fine di questo cantico, nei versetti 20 e 21 di Esodo 15, il testo dice: prese allora Miriam, la profetessa sorella di Aronne, un tamburello nella sua mano e uscirono tutte le donne dietro di lei con tamburelli e facendo cori di danze. E a questo punto intonò per loro Miriam, naturalmente intonò un ritornello, che diceva: cantate al Signore che si è dimostrato straordinario, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Ora, a un primo sguardo, potrebbe sembrare che questo ritornello che Miriam fa cantare sia una ripetizione con una piccola variante del ritornello che troviamo all'inizio del cantico, dove però il protagonista è Mosè. Questo cantico, redazionalmente ci presenta Mosè che con i figli di Israele canta questa cantica al Signore. E per come il testo in ebraico è costruito, sembra che sia Mosè che ciascuno dei figli di Israele si rivolga a Dio in prima persona. Voglio cantare al Signore che si è dimostrato straordinario, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Quindi il cantico di Miriam sembrerebbe una ripresa di questo con la variante, anziché in prima persona, un invito a tutti, cantate. Ma se andiamo a vedere la storia della redazione di questo cantico, ci accorgiamo di un fatto. La parte più antica del cantico sono i versetti di Miriam. La parte più antica di questo cantico è questa. E per più antica, direi più o meno all'epoca del periodo monarchico. Vuol dire che per molti secoli, perché se calcoliamo il periodo dell'Esodo, qualcuno dice 1400 prima dell'era cristiana, qualcuno propone altre date. In ogni caso, un bel po' di secoli tra l'evento e la redazione scritta, ci accorgiamo che chi per primo scrive questa memoria ricorda il passaggio del Mar Rosso con il cantico di una donna definita profetessa, una donna di stirpe sacerdotale, che compie un gesto liturgico che attraversa il testo biblico dall'inizio alla fine. È possibile leggere la Bibbia dal punto di vista del gesto della danza liturgica. Io ho pubblicato qualcosa al riguardo e dalle ricerche fatte posso dirvi che esistono almeno 11 radici verbali nella Bibbia per descrivere le danze liturgiche. Solitamente si pensa come danza liturgica a quella di Davide davanti all'arca, ma sono molto più frequenti le danze femminili. Per di più hanno un termine che le contraddistingue. Le donne che escono dietro Miriam coi tamburelli, tufim, e con mecolotte. Mecolotte sono solo le danze femminili, è il plurale di macol. E indica solo le danze che andavano incontro a Davide e a Shaul al ritorno dalle loro campagne e danzando ringraziavano il Signore. Pensate a tutte le occasioni in cui si parla di danze celebrative, dove sono presenti le donne, la radice verbale è la radice di Machol. Mentre le danze maschili quantitativamente sono molte meno. Questo vuol dire che noi qui abbiamo la testimonianza di una donna riconosciuta profetessa che sta a capo di una celebrazione liturgica, guidando un gesto di danza femminile riconosciuto come danza rituale. Tanto più che nel mondo ebraico abbiamo ancora oggi molte danze che fanno parte di diverse liturgie, da quella matrimoniale, la donna che gira, che danza attorno allo sposo, a le danze, per esempio, per la festa di Simchat Torah. Sono tutte danze codificate che hanno come protagonisti sia gli uomini che le donne, a seconda delle correnti, di appartenenza. Quindi qui abbiamo un gesto presente nella Bibbia e che poi ha attraversato i secoli. Che cosa è successo allora? È successo che quando, dopo l'esilio di Babilonia, quindi almeno altri 500 anni, 5 secoli, la redazione finale della Bibbia ha dato, diciamo così, l'assetto alla Torah, al Pentateuco, così come più o meno ci è stato tramandato, ha deciso di premettere all'antico cantico con cui si ricordava il passaggio del Mar Rosso, quindi l'Esodo, un evento fondante per la coscienza ebraica, scrivendo questo cantico molto più lungo messo in bocca a Mosè, dove l'inizio è il cantico di Miriam con un verbo cambiato da un invito al plurale, un invito al singolare. Dopodiché, tra i due ritornelli, si sviluppa tutta una memoria delle grandi cose che Dio ha fatto sia durante l'Esodo che immediatamente dopo. Quindi, il cantico di Miriam è finito in fondo a mo' di appendice. Ma se nella nostra mentalità di lettori moderni ciò che viene prima solitamente è più importante, nella mentalità semitica che ha giustapposto questi testi, non è tanto importante cosa viene prima e quanto viene dopo, è più importante questo ritornello comune che in qualche modo tiene insieme la voce di Mosè dei figli di Israele con la voce di Miriam, che per prima è stata la custode di questo momento e della memoria di questo momento. E questo è testimoniato anche dalle decorazioni che troviamo sulle Haggadot, cioè sui testi liturgici per la celebrazione della Pasqua ebraica. Spesso sono decorati E la danza rituale di Miriam con le donne ha sempre un posto speciale nelle decorazioni delle Agadotte. Adesso vi faccio vedere qualcosa anche riguardo a questo. È uno degli affreschi della sinagoga di Dura Europos in Siria, che è singolare perché mostra i due momenti del passaggio del Mar Rosso, Mosè che apre il mare e fa passare il popolo ebraico e poi lo richiude. I cavalli e i cavalieri egiziani vengono travolti dalle onde. Queste due mani sono simbolicamente le mani di Dio. Qui è interessante il fatto che, come racconta il Midrash rabbinico, ogni tribù cammina sul proprio sentiero. Il Midrash parla di 12 sentieri attraverso i quali le 12 tribù sono passate nel mare. Perché ve la faccio vedere? Perché sempre a Dura Europos questa immagine dei 12 sentieri nel mare diventa poi l'immagine di 12 canali d'acqua che sgorgano da un pozzo. Durante l'Esodo ogni canale dal pozzo arriva a una tribù di Israele. E perché succede questo? Questo è chiaramente un ricordo del miracolo, del primo miracolo dell'acqua. Perché Miriam è morta e dice la tradizione rabbinica, finché Miriam è stata in vita, durante il cammino dell'Esodo l'acqua non è mai mancata. Appena Miriam passa miglior vita, Miriam muore, ecco che Dio dona l'acqua. E secondo chi ha affrescato Dura Europos e ha ripreso questo Midrash, ecco che l'acqua veniva equamente distribuita ad ogni tribù secondo lo stesso modello dei 12 sentieri nel mare. Come vedete, il Midrash tiene insieme la voce maschile e la voce femminile, dandoci però quegli elementi in più che nel testo biblico non ci sono, perché dal punto di vista ebraico è implicito che appartengano alla tradizione orale. E per andare su qualcosa più vicino a noi, ecco, relativamente, insomma, questa è l'Aggadà. Ecco qua Miriam con le
Tamburello.
donne e il tamburello, nella raffigurazione dell'Aggadà adorata che è stata redatta nella Spagna medievale fra il 1310 e il 1320. Guardate anche qui come la Gadà dorata metta in primo piano le donne che danzano dopo aver passato il Mar Rosso. Anche qui ci sono strumenti medievali un po' anacronistici perché la Bibbia parla di tamburelli, naturalmente, questi strumenti vengono dopo, ma la tradizione ama unire antico e nuovo e ci presenta una Miriam in abiti medievali e in assetto medievale. Questa immagine è finita anche sulle monete da uno shekel nel 1996 in Israele. Lo shekel è la moneta, il nuovo shekel è la moneta israeliana e l'immagine dell'Agadà aurea ha circolato su una delle due facce della moneta da uno shekel, e tra tutti è stato un momento interessante perché usando il denaro per le spese più comuni si maneggiava il ricordo, la memoria di questa grande donna. Grande donna e donna anche in riferimento alle celebrazioni. E anche qui questa è la famosa Agadà di Sarajevo che cosa fa? In questa illustrazione riporta un'altra tradizione, non 12 sentieri, ma un grande tunnel attraverso il quale il popolo attraversa il Mar Rosso, ma subito dopo Miriam e le donne che lodano Dio per questo passaggio. Quindi ecco che donne come Miriam sono molto presenti nel Midrash, nella tradizione, nelle immagini tradizionali e in qualche modo completano, sviluppano quanto già troviamo scritto nel testo biblico. Ma volevo ricordarvi anche un'altra donna paragonabile a Miriam proprio per le capacità profetiche, e che è Deborah. Nel libro dei Giudici, senza dare nessuna spiegazione particolare, al capitolo 4 si presenta Deborah come giudice, quindi una donna che ha la capacità di svolgere le attività di giudice, che erano molte nell'epoca antica, voleva dire occuparsi di quello che noi oggi chiameremmo il diritto civile, ma voleva dire anche essere un po' un punto di riferimento per il popolo. E Deborah viene tranquillamente presentata dalla Bibbia come giudice e come profetessa, senza dare nessuna spiegazione particolare. Perché? Perché vuol dire che già a chi ascoltava, ai primi lettori, questo non creava problemi. Era normale che una donna che ne avesse la capacità potesse rivestire questi ruoli. E infatti, se leggiamo la vicenda di Deborah in Giudici 4 e nel cantico successivo al capitolo 5, vediamo che lei è la stratega militare che guida Barak contro Sisara, e lei che organizza anche dal punto di vista della strategia militare come sconfiggere il nemico, un po' con l'astuzia, un po' con la strategia. Ma anche qui i maestri come la commentano? Non parlano tanto delle sue capacità strategiche e della sua astuzia. Raccontano un fatto legato alla sua vita privata. In un midrash più o meno medievale si racconta, intanto si pone una domanda anche qua, ma perché Deborah viene definita profetessa oltre che giudice in un momento in cui già c'era il sommo sacerdote Pinchas che poteva svolgere le stesse mansioni? I maestri spiegano perché quando lo Spirito Santo di Dio, sempre nel senso non trinitario, quando lo Spirito Santo di Dio si posa su qualcuno e i maestri dicono che sia pagano o ebreo o uomo o donna o schiavo o schiava, su tutti, in virtù delle proprie azioni, può posarsi lo spirito di Dio, che è spirito profetico, e chi viene raggiunto da questo spirito assume un'importanza maggiore di quella del sommo sacerdozio del Tempio. Per cui tutte queste donne dichiarate capaci di profezia, dal punto di vista biblico, sono più importanti del sommo sacerdote. E viene poi raccontato quali sono le sue opere buone. Si racconta che Deborah aveva un marito non troppo esperto nel preparare le luci da portare al santuario di Silo. All'epoca di Deborah non c'era ancora il tempio, c'erano i grandi santuari come quello di Silo o di Betel. Ora, il marito non era molto capace di preparare le offerte, le lampade per Dio, e allora, dicono i maestri, ci pensava lei a prepararle molto grosse e molto belle proprio perché il marito portasse un'offerta gradita a Dio. Per questo suo amore verso il marito, i maestri dicono, ha meritato la capacità profetica. Questo la Bibbia non lo dice, ma la tradizione ebraica, quando legge questi passi, accosta anche la spiegazione rabbinica. E come non ricordare la profetessa Hulda ai tempi di Giosia? Viene trovato un rotolo delle scritture nel tempio, non sappiamo bene quale, forse il Deuteronomio, forse qualcos'altro, ma nessuno lo sa decifrare. E Giosia dice a chi di dovere: andate dalla profetessa Hulda e lei vi dirà se è testo sacro oppure no. Quindi vuol dire che nel periodo della grande riforma di Giosia a Gerusalemme solo Hulda viene ritenuta capace di saper distinguere tra un testo sacro e un testo non sacro. È una donna, non a caso, se andate a vedere in qualche plastico dell'antica Gerusalemme, la sua tomba è vicino al lato sud del tempio, purtroppo distrutta poi da un terremoto, ma Hulda, come Davide, ha un ricordo della sepoltura all'interno delle mura della città santa. E vorrei avviarmi alla conclusione ricordando un altro elemento che dai testi biblici talvolta emerge proprio grazie alle donne. Abbiamo parlato finora soprattutto di profezia e di capacità nel guidare la liturgia, ma le donne della Bibbia sono spesso anche coloro che sanno richiedere decisioni di giustizia laddove si rischia di essere ingiusti verso qualche categoria all'interno del popolo. E tra queste donne, credo che la narrazione più interessante ci riporta ancora una volta all'Esodo ed è quella delle figlie di Zelofkad, di cui si parla nel libro dei Numeri, in particolare al capitolo 27. Ora, durante il cammino dell'Esodo, c'è un momento in cui viene spartita idealmente la terra. Ora è chiaro che l'Esodo viene scritto quando gli ebrei ormai nella terra promessa già ci sono, ma è importante che la spartizione di fatto avvenuta dopo l'ingresso e dopo l'insediamento venga in qualche modo ricondotta come origine, come decisione ai tempi di Mosè. E quindi abbiamo questi racconti dove la terra viene data alle tribù e vengono stabiliti anche i criteri per l'eredità della stessa, perché la terra deve rimanere all'interno delle tribù. Ora le figlie di Zelofkad sono rimaste orfane, non hanno fratelli maschi, non hanno più il padre, non hanno fratelli maschi. E rischiano di vedere la loro famiglia esclusa dalla spartizione della terra e quindi anche dall'eredità immediata e successiva. E sono molto intraprendenti. Che cosa fanno? Vanno da Mosè e portano avanti la loro causa. Ed è interessante il fatto che la narrazione biblica narri questa giusta rivendicazione in toni tutto sommato diplomatici e tranquilli. Portano avanti la loro causa con delle giuste ragioni. Tutte le famiglie del popolo di Israele hanno parte all'eredità della terra, noi ne rimaniamo escluse per la ragione che non abbiamo un padre e non abbiamo fratelli maschi. Naturalmente Mosè si consulta con gli anziani e con Dio e la risposta è che viene fissata una regola, quindi a loro viene data la loro parte, ma grazie a loro si fissa una regola per cui in caso di mancanza di maschi l'eredità della terra possa passare anche alle figlie femmine, purché poi sposino uomini della loro tribù e non sposino uomini di altre tribù o addirittura non ebrei. Quindi si mantiene l'obiettivo generale di mantenere la spartizione della terra secondo certi criteri, ma si inserisce un criterio di giustizia sollevato da un gruppo di donne. Ecco, spesso le donne nella Bibbia reclamano giustizia e la ottengono, sanno come ottenerla. Sono un po' quella coscienza critica dal punto di vista femminile che si rapporta all'uomo non tanto per una rivendicazione, ma per ottenere un giusto diritto. Cioè sono coloro che cercano non solo di tenere unita la famiglia, ma di tenerla nel senso della giustizia. Nello stesso tempo sono anche quelle che sono pronte in maniera astuta ad appoggiare anche azioni che potremmo ritenere discutibili, ma sempre dentro un piano generale che le vede protagoniste in maniera intelligente. Ecco, quindi non sono semplicemente le compagne dei loro mariti, ma sono proprio coloro che sanno interagire da protagoniste. Quindi il grande lavoro che soprattutto la teologia e l'esegesi sta facendo oggi, epoca in cui per fortuna le donne studiano, acquisiscono strumenti per poter lavorare sui testi biblici in maniera corretta, ecco che in questo lavoro ormai a due voci, maschile e femminile, stanno nascendo tanti commenti che vanno a cercare questo aspetto femminile fra le righe dei testi e nei commentari della tradizione ebraica. Cioè, per esempio, tutto il grande lavoro che sta facendo Adriana Valerio
Con la Bibbia e le
pubblicando
donne.
la Bibbia delle donne, dove proprio l'obiettivo è questo: rileggiamo la Bibbia dal punto di vista femminile. Ecco, la Bibbia è un testo che può essere letto da tanti punti di vista. Quello femminile è uno dei possibili. E allora non deve meravigliare che, per esempio, il libro dei Proverbi celebri la donna in maniera particolare. Nel libro dei Proverbi, per esempio, al capitolo 18, troviamo un'espressione molto bella. Chi ha trovato una donna, in ebraico Isha, che può voler dire sia donna che moglie, ha trovato un bene, ha ottenuto favore, è stato quindi soddisfatto dal Signore. Ora, perché chi ha trovato una donna ha trovato un bene, una donna, moglie ha trovato un bene? E perché questo passo dei proverbi spesso compare sui documenti di nozze, sui patti di nozze, la Ketubah, che sono il documento ufficiale del matrimonio ebraico? Intanto nella tradizione ebraica il matrimonio è un precetto, quindi rinunciare al matrimonio, se una rinuncia deliberata, non viene visto dal punto di vista religioso come una buona scelta, perché l'idea di fondo è che siamo creati a immagine di Dio come coppia nella differenza maschio-femmina. E quindi il matrimonio realizza pienamente il nostro essere umani a immagine divina, proprio nella relazione uomo-donna. Per questo il matrimonio è una tappa religiosa della vita fondamentale per gli ebrei. Ora, perché si usa mettere, non tutti lo fanno, ma spesso si trova questo passo dei proverbi proprio come incipite del documento? Perché la tradizione rabbinica insegna, facendo un gioco di parole permesso in ebraico dai termini uomo e donna, che sono molto simili, Sheisha, ecco, i maestri sottolineano che questi due nomi possono essere tra di loro scomposti e con le stesse lettere di uomo e donna si possono creare due parole, il fuoco e la forma abbreviata del nome di Dio. Perché? Perché se il rapporto tra uomo e donna, i maestri lo dicono soprattutto in riferimento al matrimonio, quindi se la relazione coniugale tra uomo e donna è di amore reciproco, di equilibrio, di giustizia, la loro relazione riproduce nella storia il nome di Dio, quindi rende presente Dio, lo rende toccabile, tangibile nella storia. Quando invece la relazione uomo-donna è squilibrata, c'è uno dei due che sopraffa l'altro, che domina l'altro o l'altra, si sviluppa il fuoco, che può essere il fuoco della passione, ma può essere anche un fuoco che distrugge. E quindi per questa ragione le fonti rabbiniche abbondano di spiegazioni che mettono al centro l'importanza della reciprocità fra uomini e donne a partire dal matrimonio, perché nella reciprocità che si manifesta l'equilibrio come fonte di pace e di cose buone, ma si può manifestare anche il contrario. E allora anche qui è interessante che in alcune tradizioni ebraiche, sapete che l'ebraismo dà la possibilità di vivere l'appartenenza secondo le tradizioni più diverse tra loro. In una di queste c'è la tradizione del venerdì sera all'ingresso del sabato, succede che i mariti accolgono il sabato assieme alla moglie, celebrando la moglie attraverso l'ultima parte del libro dei Proverbi, il capitolo 31, i versetti da 10 a 31, dove si celebra la Eshet Chayil, la donna di valore. E proprio questa donna, che è una piccola imprenditrice, sa fare di tutto, gestisce la famiglia, procura il cibo per tutti, mette da parte quello che serve per l'inverno, per i periodi più complicati, pensa a ciascun membro della famiglia, ma soprattutto nella parte finale il testo dice: i suoi figli si alzano a proclamarla beata e suo marito per darle la lode. Ecco perché i mariti, molti mariti cantano Eshet Chayil, recitano Eshet Chayil alla moglie, ma la sua lode si concentra in queste parole: molte figlie hanno operato cose di valore, ma tu le hai superate tutte. Come dire, ogni compagna dell'uomo di fronte all'uomo è la migliore di tutte. E l'ultimo versetto conclude: ingannevole la grazia, vana è la bellezza, ma la donna che teme il Signore è da lodare. E quindi datele del frutto delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte della città. Ora, sulla base di tutto questo, nella tradizione è nata una danza di corteggiamento di cui ci racconta un po' come avveniva sia la Mishnah che il Talmud, due fonti rabbiniche autorevoli, dove si parla di 2 giorni festivi per il popolo di Israele, il 15 di Av e il giorno di Kippur, una festa legata alla costruzione del Tempio e una festa legata al giorno del perdono. La tradizione racconta che alla fine di queste due feste, a Gerusalemme, perché a Gerusalemme? Perché nelle grandi feste il popolo arrivava al tempio da tutte le province. E quindi le ragazze in età da marito erano a Gerusalemme. Cosa facevano? Si preparavano con delle vesti bianche che venivano date loro direttamente dal tempio, tutte uguali, in maniera che nessuna apparisse più bella o più ricca dell'altra. Dovevano essere tutte socialmente sullo stesso piano. E poi erano vesti che venivano prima sottoposte a un bagno di purificazione, non in senso etico, ma per indicare un passaggio di stato, cioè ragazze che si preparavano a scegliere o essere scelte da un marito per iniziare un nuovo stato di vita. E cosa facevano? Si riunivano nelle vigne attorno al Monte Zion. Purtroppo oggi l'urbanizzazione le ha cancellate, non solo oggi, già in passato, ma secondo i racconti tradizionali il Monte Zion era circondato da vigne, il monte dove sorge Gerusalemme. Andavano nelle vigne, si mettevano in cerchio, quindi secondo il modello delle danze rituali femminili, e che cosa facevano? Facevano delle vere e proprie danze di corteggiamento. E cosa cantavano? Dicevano: ragazzo, alza i tuoi occhi e guarda bene chi scegli per te. Non posare il tuo sguardo sulla bellezza, posa il tuo sguardo sulla famiglia. E poi si ripeteva il passo dei proverbi: ingannevole la grazia e vana è la bellezza, ma la donna che teme il Signore è da lodare. E vi faccio vedere a questo punto una ricostruzione moderna di queste danze, eccola qua. È una ricostruzione moderna fatta in un kibbutz, dove naturalmente queste sono giovani di oggi che però si sono vestite con abiti bianchi, come raccontano le fonti rabbiniche, tutte ragazze giovani, quindi in età da marito, e stanno danzando una danza tradizionale che è arrivata, diciamo, su questa memoria, è stata coreografata in tempi più moderni, si chiama Bakramim, nelle vigne, ed è una danza che racconta le danze rituali dell'epoca biblica e dell'epoca immediatamente successiva. Cioè, nella memoria collettiva il corteggiamento è rimasto legato a una danza femminile, così come è rimasto legato a una danza femminile il ricordo, la memoria dell'Esodo. Quindi non solo le donne nella Bibbia sono grandi protagoniste, ma anche nei racconti tradizionali continuano ad esserlo soprattutto in memoria di quelle grandi donne. Io mi fermerei qui. Ho volutamente un po' evitato, diciamo, gli aspetti più complessi che sicuramente emergeranno nell'analisi delle singole donne nei prossimi incontri, ma ho cercato di delinearvi quel contesto di grande attenzione e valorizzazione della donna che ha accompagnato la tradizione biblica, ma è molto più visibile e presente nelle fonti rabbiniche, mentre nelle fonti bibliche a volte bisogna un po' andarlo a cercare tra le righe.
E penso che tutti abbiano veramente apprezzato quest'ora in cui siamo stati insieme, perché ci ha aperto proprio la strada a tutti i nostri convegni che verranno successivamente e soprattutto ha fatto vedere come nel mondo ebraico Torah e Midrash stanno insieme e raccontano la storia in maniera contestuale, cioè rendendola attuale e contemporanea.